A 10 e 53 minuti primi, come annunciato, altro collegamento, altro approfondimento, un approfondimento come detto in qualche modo un po' post datato, nel senso che l'avevamo deciso per qualche tempo fa, all'indomani di questa sorta di meeting di parte delle estreme destre europee riunite in quel di San Pietroburgo. Poi sono passati i giorni, siamo arrivati fino ad oggi, però forse questo lasso temporale in qualche modo è stato anche utile per cercare di riuscire ad avere un'immagine un pochino più completa e chiara di quello che è successo in Russia e di quello che poi potrebbe portare questo meeting anche dalle nostre parti. Intanto un buongiorno a Guido dall'altra parte del telefono. Guido, io ti chiederei anzitutto di raccontarci un po' quello di cui stiamo parlando, poi vedremo che cosa significa, insomma, che cosa è successo in Russia qualche settimana fa.
Sì, possiamo partire proprio da questo. Sabato c'è stata questa manifestazione della Lega Nord a Milano, manifestazione nazionale all'insegna dello slogan stop all'invasione, una manifestazione esplicitamente contro l'immigrazione, poi definita clandestina, insomma, ma è il tema dell'immigrazione che viene evocato come problematico. E questa manifestazione ha visto in qualche modo per la prima volta esplicitamente l'adesione di alcuni settori dell'estrema destra nazionalista neofascista italiana, in particolare Casa Pound, uno spezzone del corteo stimato intorno a 30.000 persone complessivamente. Questo spezzone dovrebbe averne contenuti non più di 1.000-1.500 militanti di Casa Pound, guidati dai loro leader, insomma, venuti espressamente da Roma, insomma, organizzati con pullman, eccetera, eccetera, e alcune centinaia di giovani Hammer Skin meno visibili nella nostra città, a Roma, ma che soprattutto in Lombardia hanno organizzato diversi gruppi locali, eccetera, eccetera, e altre partecipazioni, la partecipazione di altri settori della destra radicale, in particolare alcuni gruppetti facenti riferimento a Forza Nuova, ma non, come è stata detto, l'adesione esplicita del movimento di Roberto Fiore. Un'iniziativa, diciamo, che suggerisce alcune riflessioni in questi giorni. La stampa nazionale ha ovviamente parlato molto di questa sorta di trasformazione in senso lepeniano, lepenista, insomma, la Lega Nord diventa il Front Nazionale, diventa un partito nazionalista anti-immigrati, e questa manifestazione lo comprova. In realtà, dai microfoni di Radio Onda Rossa, diciamo, questo tipo di evoluzione l'abbiamo descritta, insomma, già da tempo. Si tratta forse di capire su che terreno si situa questa alleanza e anche che tipo di progettualità politica può annunciare. Io direi ci sono un paio di elementi che vanno sottolineati. Il primo è soggettivo e riguarda la Lega, cioè riguarda le vicende interne della Lega Nord, che può non essere interessante ribadire, insomma, rileggere, però ci dice qualcosa di che cosa sta accadendo, cioè nel senso che la Lega è stata attraversata alcuni anni fa da una serie di scandali che ne hanno praticamente vuotato il bacino elettorale. C'erano località nel nord, penso al nord-est, soprattutto alcune aree pedemontane della Lombardia, dove la Lega era arrivata a raggiungere il 35% dei voti. Bene, la Lega lì ha perso tantissimo perché è stata in qualche modo vista dal proprio elettorato, dalla propria base, come riconducibile allo stesso sistema di Roma ladrona che aveva lungamente denunciato, quindi scandali, ruberie, assessori che si compravano le mutande con i soldi pubblici, no? Sapete, tutta la sequela di scandali che hanno colpito fino anche il cosiddetto cerchio magico di Umberto Bossi, quindi il leader supremo, il padre spirituale dei leghisti. Questo è il primo elemento, che ha a che fare quindi con il fatto che la Lega era in qualche modo dentro un imbuto da cui doveva cercare di uscire. Si è arrivati così alla nomina di Roberto Maroni alla guida del partito, quindi l'arrivo in qualche modo di una nuova classe dirigente più giovane di quella che aveva circondato Bossi e che aveva portato la Lega al governo a più riprese dentro le maggioranze guidate da Berlusconi. E sotto l'ombrello protettivo di Maroni, oggi governatore, come si suol dire, presidente della Regione Lombardia, si è arrivati alla nomina di Matteo Salvini alla guida del partito, una nuova leadership che si è subito segnalata per, diciamo, modificare in qualche modo il panorama politico tradizionale interno alla Lega. E qui si arriva al secondo elemento, che io credo non abbia soltanto a che fare con la contingenza politica italiana e con, diciamo, le vicende politico-elettorali scandalistiche della Lega, ma che ha a che fare un po' con lo scenario complessivo delle destre europee. Per farla molto breve, all'incirca 20 anni fa, diciamo a metà degli anni 90, quando le nuove destre populiste sono emerse in modo eclatante, raccogliendo un sacco di voti, era, diciamo, all'epoca in Italia era appunto il debutto della Lega Nord, perché Milano fu conquistata da Formentini, il sindaco leghista, nel 1992. In qualche modo in quella stagione, a metà degli anni 90, arrivarono i primi grandi successi elettorali del Front National di Marine Le Pen, oggi di Marine Le Pen, all'epoca guidato dal padre, cioè Marine Le Pen, del Partito Liberale di Haider in Austria e quant'altro. All'epoca si trattava di partiti che si definivano come blocchi anti immigrati, che facevano dell'immigrazione il cuore della loro propaganda politica, usando gli immigrati come capri espiatori, ma che in qualche modo muovevano da uno scenario un po' più vasto, che era quello dell'irrompere nelle società europee dei risultati, potremmo definirli così, sociali dei processi di globalizzazione. Erano dei partiti che rivendicavano spesso il ritorno alle radici nazionali, alle radici territoriali, le piccole patrie. A proposito di Haider si parlò molto del populismo alpino e cose del genere. In qualche modo 20 anni dopo, questi partiti, per continuare a raccogliere consensi, per continuare a rappresentare, diciamo, i delusi dello schema politico destra-sinistra, dell'establishment e quant'altro, stanno spostando tutti in Europa la loro attenzione dalla critica al processo di globalizzazione, peraltro anche messo parecchio in crisi da dazi, guerre, eccetera, nei confronti della formazione politica dell'Europa, cioè dell'Unione Europea, e sono diventati, questo è il dogma e la parola d'ordine con cui vengono raccontati anche dagli specialisti, dei partiti euroscettici, cioè dei partiti che fanno della contrapposizione con le politiche dell'Unione Europea il loro fondo di commercio. Beh, la Lega si è iscritta in questo percorso e quindi non è così, come dire, scandaloso dal punto di vista della sua della sua mission politica, quella di abbandonare l'idea della secessione o per molti versi mettere da parte l'idea dell'indipendenza e della contrapposizione tra il nord e il sud del paese, per presentarsi come un partito a vocazione nazionale, approfittando poi ovviamente di un altro elemento, che è il disfacimento di una parte del mondo berlusconiano, post-berlusconiano, cioè tutte quelle estreme destre più o meno neofasciste, più o meno nazionaliste, che in questi anni si sono riaggregate usando come scudo protettivo il quindicennio, ventennio di potere di Forza Italia, del PDL, di Silvio Berlusconi. Siccome in quell'ambiente oggi c'è una grande crisi, Salvini ha pensato di mettere insieme appunto due elementi, cioè quello di presentarsi come una nuova formazione soprattutto anti-UE, con tutte le conseguenze del caso, e anche lì l'immigrazione torna, perché oggi è l'Europa, diciamo, che si può accusare di questo o quell'altro anche nella questione del controllo delle frontiere, e di poter offrire a questi soldati perduti dell'estrema destra italiana una nuova casa. Le prove generali si sono fatte nelle elezioni europee, dove, come sanno insomma gli ascoltatori di Onda Rossa, nella circoscrizione dell'Italia centrale è stato eletto con qualche migliaia di voti, con l'appoggio determinante di Casa Pound, ma anche di altre aree diciamo, rimaste un po' a spasso, penso una serie di quadri per esempio del partito La Destra di Storace, Mario Borghezio, che è andato a fare campagna elettorale nei quartieri della periferia romana, dell'Interland romano, dicendo chiudere i centri di accoglienza. Allora, questo è un po' il quadro, se vogliamo la fotografia, io credo molto molto sintetica, di che cosa è successo e di che cosa sta succedendo.
Senti, questa è la fotografia, diciamo, a livello, almeno per quanto riguarda l'Europa, succede tutto allo stesso modo? Te lo chiedo anche perché appunto ci sono stati tanti incontri, tanti meeting anche internazionali a cui ha partecipato Salvini e insomma i suoi nuovi accoliti, c'è questa grande intesa con Marine Le Pen, ecco, più o meno è sempre lo stesso quadro oppure ci sono specificità particolari a casa nostra?
Beh, ovviamente diciamo partiti che agiscono su contraddizioni che hanno una base locale per poter evocare, diciamo, la contrapposizione tra la dimensione locale, territoriale, regionale, nazionale e la dimensione appunto dell'Unione Europea, ci sono necessariamente delle differenze, ma credo che in realtà il punto d'approdo di Salvini sia in questo sì molto molto lepeniano, cioè che cosa sta facendo la Lega in realtà. La Lega sta mettendo insieme una serie di elementi che, come accade per le nuove destre, hanno spesso anche a prima vista una caratteristica di contraddittorietà molto forte, per cui da un lato c'è la difesa degli ultimi, no? Si dice noi siamo contro il taglio all'articolo 18, paradossalmente, o siamo per la perché vengano tornino indietro, diciamo, il tetto delle pensioni, che si possa andare in pensione prima, o cose del genere, o si parla di salario sociale o comunque di redditi da distribuire ai disoccupati o cose del genere, ma contemporaneamente la base elettorale della Lega, dove è rimasta in questi anni, è quasi sempre formata da una imprenditori, penso soprattutto nel Veneto, esempio ne sia, diciamo, la città di Verona governata da Flavio Tosi, insomma, saldamente da molti anni. Ma sul piano politico più generale il modello è un po' sempre quello, cioè c'è il modello del locale contrapposto al globale in qualche modo, cioè la difesa del territorio e la difesa anche degli interessi sociali viene sbandierata come l'unica possibilità di fermare la deriva che a livello europeo, a livello centralizzato, gli euroburocrati di Bruxelles stanno imponendo all'intero continente, definendo, lo fanno in sintonia Le Pen e Salvini, la UE come una sorta di paese sovietico dove la burocrazia di stampo appunto staliniano governa tutto. Quindi diciamo c'è questa similitudine. Ovviamente quello che è paradossale nel quadro europeo è che le formazioni che avevano un aspetto più regionalista difficilmente si sono trasformate in movimenti a vocazione nazionale. Per dirla tutta, in Francia il Front National è da sempre lontano dalle rivendicazioni, che so, dei bretoni, dei corsi, dei baschi del nord, eccetera eccetera, anche senza voler paragonare la Lega a questi movimenti, perché appunto la rivendicazione della Padania è sempre stato un escamotage narrativo, potremmo dirlo, che ha più a che fare con lo storytelling che non con le identità sociali, no? dei territori. Però c'è da dire una cosa, che anche in Francia da alcuni anni agisce un movimento che si chiama Les Identitaires, e oggi Generazione Identitaire, che è un movimento che cerca proprio di coniugare su base locale, sono molto forti per esempio in quel di Nizza, dove usano addirittura diciamo il dialetto locale, che è poi un dialetto in qualche modo con delle parole di italiano, sono presenti in Bretagna, sono stati attivi anche dentro il movimento dei Bonnet Rouge, che cercano di declinare appunto le istanze del neofascismo tradizionale, del nazionalismo tradizionale francese con le specificità regionali. E su questa strada in realtà già lo stesso partito di Haider, che forse qualcuno ricorderà, ma torniamo un pochino indietro, diciamo, con la memoria, aveva il suo, ha tuttora in realtà il suo cuore pulsante in Carinzia, una regione dove c'era una specificità molto forte, cioè dove c'era un'idea di legare il territorio all'identità etnica, una sorta di sangue e suolo, insomma, postmoderno, e a partire da quella ridotta di montagna, da quella specie di trincea culturale, il partito di Haider si era poi lanciato alla conquista di tutta l'Austria, fino ad essere oggi, con Strache, il nuovo leader, uno dei partiti più votati nelle periferie urbane, che ne sono i grandi quartieri di case popolari di Vienna. Quindi in realtà in parte questo sta accadendo, e sta accadendo anche all'ombra di un altro fenomeno interessante, che è l'alleanza che tutti questi movimenti stanno stringendo con Vladimir Putin, con l'idea da parte di Putin e del suo entourage di pensatori più o meno neofascisti, su tutti Alexander Dugin, che è uno dei teorici del cosiddetto euroasiatismo, una dottrina nata nell'emigrazione bianca, gli zaristi che erano scappati dalla Russia, che postulava di poter mettere insieme le tradizioni europee della Russia e quelle dell'Europa occidentale con il mondo asiatico, costituendo un blocco che sarebbe stato da contrapporsi a quello delle democrazie occidentali, come anche ovviamente dei paesi socialisti. E oggi quest'idea di questo blocco continentale eurasiatico torna nei discorsi di Putin e torna come modello di una sorta di terzo polo, ma oggi insomma il mondo mi sembra più complesso, difficilmente dividibile in due superpotenze, che fa da corollario spesso ai discorsi di questi partiti. E perché è interessante sottolinearlo da questo punto di vista? Ma perché lì si mette un po' insieme l'elemento delle rivendicazioni nazionali con quello delle identità nazionali, perché sorta di appartenenza superiore che è fatta, dispiace dirlo, ma viene fatto di pensare che sia fatta in nome della razza, che sia fatta in nome dell'identità, che sia fatta in nome dei valori dell'Occidente, dei valori della cristianità. Quindi c'è un'appartenenza superiore, per cui ci sono anche movimenti di ispirazione nazionalitaria, potremmo dire, in Europa, che però poi più che di occuparsi delle questioni del loro territorio magari se le prendono con la presenza delle moschee, caso emblematico il nazionalismo fiammingo, che è diventato forte e potente tra l'altro nel governo appena formato a Bruxelles. Ci sono 5 ministri che fanno parte della nuova alleanza fiamminga, che è la forza diciamo più moderata ma espressione del nazionalismo, che in questi anni hanno, più che di parlare della separazione del Belgio, hanno parlato soprattutto dell'invasione degli immigrati musulmani. Quindi diciamo in qualche modo questi elementi, con alcuni passaggi teorici non poi così difficili da lineare, si tengono insieme e costituiscono una sorta di proposta ideologica in barba diciamo a chi parlava della fine delle ideologie, una sorta di proposta ideologica di destra dura in questa fase della politica internazionale.
Senti, questo affollarsi però di nazionalismi e di micronazionalismi, poi in qualche modo come fa a tenersi tutto insieme, parlando diciamo proprio di casi specifici, ecco, l'estrema destra polacca o quella dei paesi baltici, in qualche modo come può andare d'accordo con una proposta come quella di Putin, o anche con altre estreme destre di paesi vicini con cui ci sono storici dissapori? Ecco, è un calderone che riesce a stare insieme in qualche modo, oppure è destinato in qualche maniera poi a non amalgamarsi?
Beh no, le contraddizioni emergono, e come dici giustamente tu, diciamo accadono, la cronaca stessa insomma spesso ci presenta dei casi del genere. Diciamo che sotto i nostri occhi c'è questa tragedia immane dell'Ucraina, dove tutto ciò è assolutamente palpabile, visibile ogni giorno, cioè a fronte di una situazione molto complessa, politicamente articolata, che ha visto fin dalla nascita dell'Euromaidan, delle piazze di Kiev, diciamo una molteplicità di soggetti, in entrambi i campi, diciamo quelli dei filorussi e quelli dei nazionalisti ucraini, ce lo racconta la cronaca, combattono ormai unità di formate da appartenenti alla destra radicale europea, che si sono organizzati oltre che da mercenari e che si combattono, cioè sono, potremmo dire, fascisti che combattono altri fascisti, no? con un'estrema sintesi. Quindi non è che le contraddizioni non emergano, e proprio sulla vicenda ucraina, per esempio, si è vista come questa nuova alleanza europea con Putin, qualcuno dice anche perché istituti culturali o comunque lo stesso governo russo sarebbe in grado di sostenere economicamente alcune di queste formazioni. Segnalo qui, diciamo rapidamente, due scandali che sono scoppiati in questo senso, cioè un parlamentare europeo di Jobbik, il partito dell'estrema destra ungherese, che è sotto processo perché è accusato di essere una spia russa, e mano a mano che, diciamo, le indagini avanzano, scopre in realtà che lì non c'era soltanto un'azione di spionaggio, ma c'era una campagna di lobbying economica, soprattutto a sostegno delle politiche energetiche, del petrolio e quant'altro, controllato dalle grandi, del gas, scusate, controllato dalle grandi compagnie russe. E però questo era un parlamentare ultranazionalista, appunto, che si faceva parte di questi interessi a Bruxelles. L'altro scandalo è il fatto che la rete TV russa, della TV, diciamo, satellitare, che fa riferimento al Cremlino, sostenga in più di un paese, il caso emblematico è stato in Francia, alcune trasmissioni televisive, alcuni canali satellitari ultranazionalisti che pescano per le loro redazioni sia, diciamo, nei giovani identitari che in esponenti del Front National. Quindi in entrambi i casi è evidente come ci sia anche un passaggio di soldi, no? Per dirlo specificamente. Quindi alcuni dicono che questa vicinanza con il Cremlino sarebbe interessata. Comunque, dicevo, proprio la guerra in Ucraina ha mostrato come si sia stata in questi anni una trasformazione, nel senso che un tempo, lo dice molto banalmente, si potrebbe far riferire addirittura alla strategia della tensione in Italia, insomma, cioè la storia delle destre radicali in Europa a partire dal nostro paese è stato, dopo il 1945, una storia di asservimento agli interessi atlantici. In qualche modo ci si identificava nell'Occidente, quell'Occidente che peraltro i fascisti avevano appena finito di combattere nel 1945 e che trovava comunque da parte delle amministrazioni americane, dei servizi di intelligence, spesso un'ampia ricompensa. Basti pensare alle protezioni che hanno goduto gruppi come Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo. Oggi sta accadendo qualcosa di diverso, cioè da molti anni in realtà all'interno della famiglia della destra radicale sta emergendo una critica molto forte nei confronti dell'Occidente. Si sta vedendo il passo, diciamo, di avvicinamento a Mosca, sono stati progressivi fino all'abbraccio pieno di oggi. Si identifica in quella forma, in quell'imperialismo, in quel potere, qualcosa in grado di compensare invece lo strapotere della democrazia liberale americana, considerata con la sua portata di melting pot, di mediciato anche culturale, il peggiore dei mali. Dall'altra parte c'è il mondo dell'identità, e quindi anche molti fascisti, perfino in Italia, per dire, la Forza Nuova era alleata del partito Svoboda, del partito dell'estrema destra Ucraina, che fa riferimento al movimento di collaborazionisti di Stefan Bandera, cioè coloro che scelsero negli anni della Seconda Guerra Mondiale di combattere in funzione antisovietica addirittura con le uniformi delle SS. Forza Nuova ha cambiato rapidamente bandiera ed è diventata pro-russa fino al punto di scaricare il rapporto con gli ucraini, ma sta accadendo in moltissimi paesi, cioè in molti paesi europei, ad esempio sono stati gli esponenti delle estreme destre o dei partiti populisti, quello di Strack in Austria, il Landsverband, il Movimento Nazionalista Fiammingo in Belgio, il Front National francese, la Lega, ad essere invitati, che sono in Crimea, dalle autorità pro-russe per offrire una patente di legittimità al referendum che si è svolto lo scorso anno laggiù, la stessa cosa per l'Ucraina. Cioè, in qualche modo queste contraddizioni si stanno progressivamente superando in nome di, appunto, una sorta di identità superiore. Certo, permangono molti conflitti, per cui non in tutti i paesi questo è possibile, ad esempio all'interno delle famiglie dell'estrema destra sulla vicenda ucraina. Quello che sta accadendo, la guerra, non ha provocato solo un riallineamento con Mosca, ma ha provocato anche delle fratture, che so, tra polacchi e ungheresi, tra polacchi e russi, perché ci sono delle linee di demarcazione molto forte che hanno a che fare ovviamente ancora con le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, che le forze, soprattutto che si rifanno al nazionalismo locale, fanno fatica a superare. Ma diciamo i movimenti più forti, la tendenza, quella che ha oggi, diciamo, l'egemonia, va in questa direzione di superare le contraddizioni per un abbraccio sempre più stretto col potere russo.
Guido, un'ultima cosa ti volevamo chiedere, ti chiedere anche di rimetterti dove stavi prima, che ti sentivamo meglio.
Sono immobile.
Allora sarà stato il segnale. E senti, noi, a proposito, diciamo, di quello che sta accadendo in Italia, qualcosa che non ci auguriamo che succeda in Italia, però di simile è successo in Grecia negli anni scorsi con Alba Dorata, l'estrema destra, insomma tutta quella lunga pagina che poi anche voi, insomma, avete raccontato per tanto tempo. Ecco, in quel caso, nel caso della Grecia, ormai sono evidentemente chiari e appurati i legami che quel tipo di formazione ha avuto con tutta una serie di interessi economici, politici e amministrativi. Interessi che poi forse a un certo punto sono venuti meno una volta che il lavoro di Alba Dorata era stato portato a compimento. È realistico pensare che qualcosa del genere possa accadere anche dalle nostre parti, oppure il tessuto economico e finanziario dell'Italia è talmente radicalmente diverso da quello greco che non dobbiamo aspettarci una cosa del genere, almeno, diciamo, nella larga maggioranza dei casi? Ecco, quello che mi domando è una domanda aperta, e abbiamo anche noi i nostri armatori del Pireo pronti a dare un sacco di soldi a iniziative di questo tipo, oppure no?
Ma intanto, se mi sentite bene, perché...
Pronto? Sì, ora ci sei.
Ah, ok, no, sono fermo, cerco di trovare una posizione. No, ma io credo che in realtà in parte da noi sia già successo, cioè, nel senso, la situazione della Grecia è, come dici tu, quella appunto degli armatori del Pireo, che hanno sostenuto in funzione anche sindacale per controllare la manodopera immigrata le sortite violente, terroristiche di Alba Dorata, perché è chiaro che quello è accaduto in Grecia. Ma è accaduto anche un'altra cosa, è accaduto cioè che Alba Dorata sia prosperata all'ombra del partito di governo, di quella nuova democrazia che ha al proprio interno, da un lato, sono scandali che si sono ripetuti anche in questi mesi, insomma, che hanno portato anche alle dimissioni di alcuni esponenti vicini allo stesso Samaras, vicini allo stesso leader di Nuova Democrazia, e dall'altro al proprio interno una cultura che ha un po' di tutto, cioè compresi anche non solo settori di destra radicale, ma anche nostalgie dell'epoca di Colonnelli. Quindi in realtà Alba Dorata ha potuto muoversi, anche perché il maggior partito di governo, il partito diciamo che intendeva gestire da destra la crisi con il PASOK, gli offrivano un bello politico. In realtà questo in Italia è accaduto fin qui, cioè è accaduto negli anni del berlusconismo, dei governi Berlusconi, che le destre radicali, Forza Nuova piuttosto che Casa Pound, piuttosto che il movimento Bonense, eccetera eccetera, abbiano potuto agire in parte indisturbati, alcuni militanti di questi gruppi si siano resi responsabili di campagne di violenza, proprio perché in qualche modo c'era una sorta di cambiale politica che era stata data in bianco a queste forze. Io credo che la fase sia completamente cambiata, cioè l'operazione che sta facendo la Lega e questa ricomposizione che potrebbe avvenire all'ombra della Lega, in realtà al momento può sì vedere delle campagne anche, come dire, aggressive. In fondo le stesse azioni che sono state compiute a Roma, nelle periferie romane, contro i centri di accoglienza, in alcuni quartieri a forte presenza di immigrati, segnarono questo. Ma stiamo parlando adesso di una nuova fase in cui l'ombrello politico sembra caduto, non sembra essere più possibile che in Italia una coalizione di destra forte offra la propria copertura a soggetti simili, e quindi in qualche modo la Lega è un piccolo ombrello, e in più un ombrello che ha bisogno oggi di rafforzare la propria struttura. Quello che può accadere invece, che non si è visto in maniera esplicita negli anni scorsi, è che si sviluppi appunto qualcosa che non è stato Alleanza Nazionale, che la Lega non è stato, perché era soltanto al nord, i gruppi come Casa Pound non hanno mai avuto le risorse, la forza per essere, c'è un vero e proprio partito modello, rimane quello del Front National francese, che agitando sul terreno alcune cose anche con iniziative provocatorie al limite talvolta anche dell'aggressione fisica, ma cercando di capitalizzarle soprattutto in termini politici, in questa fase segnata profondamente dalla crisi, in questa forbice che, come dire, riduce i diritti sociali, riduce le possibilità di vita delle persone, eccetera eccetera, utilizzi alcuni temi, e stiamo sempre a ruotare intorno alla vicenda degli immigrati, dei richiedenti asilo, ma ne possono venire fuori anche altre, perché segnalo insomma che queste forze tentano delle sortite anche su altri terreni, hanno fatto perfino a Terni. Casa Pound ha portato Borghezio a parlare a Terni a una decina di giorni dalla grande manifestazione, dello sciopero che c'è stato insomma questa settimana, che possano ottenere delle sortite, che possono soprattutto avere uno strumento che all'ombra di Berlusconi, che gli offriva altro, non hanno mai avuto, cioè un vero e proprio partito di estrema destra, organizzato e strutturato a livello nazionale, con rapporti internazionali, e che porti a compimento quello che, ripeto, né Forza né Alleanza Nazionale nella stagione di Fini, né la Lega avevano fino a qui gestito. Parlo di livello nazionale, la Lega l'aveva fatto in molti territori, ma solo al nord, lavorando con Forza Nuova, con altri gruppi, e Alleanza Nazionale lo aveva fatto solo in parte e soprattutto nelle aree metropolitane. L'ipotesi è quella che tutto questo invece diventi una proposta organizzata che mette insieme gli appelli identitari ai temi drammatici della crisi sociale. Questa sì sarebbe una novità compiuta, cioè sarebbe qualcosa che abbiamo cominciato a vedere, ripeto, negli anni 90, quando a Roma AN diventò un partito forte, molto forte nelle periferie, ma che non ha mai costruito poi a partire da quel consenso elettorale. Qui c'è un progetto che potrebbe andare oltre, anche perché, ripeto, la dimensione sovranazionale, la dimensione internazionale delle proteste nei confronti dell'Unione Europea, questo blocco euroscettico potrebbe far vedere che questa è un'ipotesi più forte del passato, più radicale, ma anche con delle possibilità di accesso a soldi pubblici, a istituzioni, eccetera eccetera. Credo che sia proprio oggi, questo aveva detto Salvini, che lui e Marine Le Pen in sede del Parlamento europeo chiedevano l'abolizione in parte del trattato di Schengen per tornare alle frontiere nazionali, cioè per dire all'Europa le politiche dei confini ce le vediamo da soli. Chiaramente è una boutade, ma dà il segno che quello che si può portare in piazza poi possa anche diventare una proposta pure a livello transnazionale. Questo mi sembra il vero rischio odierno.
E staremo a vedere.